all'eventuale coppia di due cicli del proprio sangue, uno su posto e l'altro su giardino. Scusa per la domanda. I due cicli di cui vi sono gratuiti, a parte il costo fisico
della duplicazione.
Quindi ve lo lascio, che è interessato.
Che cos'è? Devo dire di un sacco.
Boltzmann e Chandrasekhar.
Chandrasekhar? Beh, insomma, detto Chandra.
Chandra, se Chandra non finisce. Se ci sono gli amici.
Detto Chandra.
Adesso c'è la conferenza del professor Cristaldini sul caos deterministico. Come esempio di caos
deterministico.
La fine dell'intervallo e poi rientra.
No, questo è indeterministico.
Questo è indeterministico. Cedo la parola al professor Cristaldini.
Lasciamolo pulire.
Te lo lascio qua.
Sì, 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 sì. Ditemi quanto si sente, perché il solleone di Messina ha prodotto dei danni. Sente? Beh, si sente, dai. Anche perché sennò dopo vai a risonanza. Vai.
Ci vedi?
Sì, sì, cioè, preoccupa. Conferenza è un'esagerazione, sarà una presentazione come nelle intenzioni originarie. Come fanno i frequentatori delle tribune politiche, faccio una premessa per spostare indietro i termini della discussione. Questa vuole essere una introduzione. Quindi qualche cosa che farà lo sforzo non soltanto di ricostruire una storia, delle motivazioni, un dibattito che sono tuttora in corso, ma anche quello di fornire qualche strumento di carattere tecnico, diciamo così, che ci consente poi anche di discutere più appropriatamente del dibattito e della storia di questo tipo di eventi. Perché? Perché di caos, con o senza l'aggettivo che lo qualifica, si discute spesso sui giornali, sulle riviste, al cinema esistono dei romanzi, sono state delle fiction televisive con questo titolo, però l'argomento non fa parte né dei normali curriculum di studio universitario. In Italia, per esempio, quasi tutti i corsi che hanno a che fare con i sistemi dinamici e quindi con il caos deterministico sono nelle facoltà di ingegneria e in qualche caso nelle facoltà di economia, molto più raramente in quelle di matematica, per non parlare di fisica, dove sarebbero più appropriati. Anche il panorama editoriale in Italia è scarno, cioè mentre negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e in Unione Sovietica, per chi legge il russo, ci sono centinaia se non migliaia di testi anche disponibili in rete, in italiano ce ne sono in tutto editati 3 o 4. Si trova in rete molte lezioni fatte anche bene, universitarie, ma insomma il panorama è piuttosto risicato. Non parliamo ovviamente dei programmi scolastici, in cui il tema, se mai è stato presente, io ho provato a fare una ricerca, insomma, la fisica nella scuola, pubblicato in 20 anni 3 cose, tra l'altro quasi 20 anni fa sostanzialmente, quindi nulla di recente, e anche le uniche esperienze scolastiche che si trovano, che sono accessibili, sono per lo più nella forma di tesine da esame di Stato degli studenti. E quelle che ho visto io, 4 o 5, hanno quell'aria terribile di tesina fatta dallo studente senza nessun rapporto con i suoi insegnanti. Tutti gli insegnanti che potrebbero essere coinvolti. Il tema del caos deterministico è un tema naturalmente trasversale. Quindi la mia presentazione sarà fatta di tre parti, diciamo così, collegate tra di loro e riempite anche da esempi, in modo esempi ovviamente che possono essere a livello di ciò che ha un significato nella scuola che abbiamo di fronte, in modo che non soltanto si possa capire meglio quello di cui si sta parlando, ma anche possono venire delle idee da riversare poi nella esperienza quotidiana. La prima parte è anche noiosamente tecnica in qualche modo, cioè minimo di sforzo per definire che cosa si intenda per sistema dinamico, che cosa si intenda per manifestazione caotica all'interno di un sistema dinamico, quali sono gli strumenti anche linguistici che si utilizzano per discutere e sviluppare questo tipo di argomenti. La seconda parte è invece una ricostruzione storica che secondo me è piuttosto interessante, perché è una storia intricata, non lineare in modo forte, e in cui ci sono state grandi pause e insieme l'intervento di molte diverse personalità. E l'ultima parte era, nelle mie intenzioni, leggermente diverse, era una parte di carattere epistemologico, sul dibattito anche che c'è stato nel caso deterministico, però siamo a metà della scuola di fisica, praticamente tutti quelli che hanno parlato sin qui hanno parlato di caos, in un modo o nell'altro, e quindi mi costringono in qualche modo a cambiare un certo tipo di taglio. Quindi se i morsi dello stomaco, quando saremo verso la fine dell'orario concesso, non saranno così terribili da spingerci a addormentarci o a decidere di tagliare corto, la parte che vorrei fare di carattere, diciamo così, epistemologico, sarà con un taglio più provocatorio di quello che erano le mie intenzioni originarie, nel senso che vorrei ispirarmi ai due motti che sono lì sopra, in particolare al secondo, quello di Goethe. Non è un insulto ai matematici né tantomeno ai francesi, come è ovvio, ma farò un'ultima parte che sarà una difesa del determinismo, ovviamente come concezione ontologica, non come concezione epistemologica. Il dibattito sul caos in qualche modo è stato aperto ufficialmente, nel senso che questa è una data che gli storici della matematica riconoscono unanimemente come tale, da un articolo pubblicato nel numero subito prima di Natale del dicembre 75 dell'American Mathematical Monthly, che è la rivista ufficiale dell'Associazione dei Matematici Americani, di un articolo firmato dai due personaggi che vedete raffigurati qui, quello di sinistra è York, quello di destra è il suo studente di dottorato Tianyan Li, di origine cinese. L'articolo non specifica i ruoli che hanno avuto le due persone nell'elaborazione di questo articolo. L'articolo riguarda la dimostrazione di un teorema estremamente tecnico, è un teorema che stabilisce le proprietà che deve avere un sistema dinamico per manifestare certi comportamenti. Il titolo è piuttosto criptico per chi non fosse della materia in quegli anni, perché il titolo è "La presenza di un periodo 3 implica il caos", che potete prendere come un titolo di giornale sostanzialmente, no? Gli addetti ai lavori capiscono, gli addetti ai lavori erano forse 500 in tutto il mondo nel 1975, e quindi l'articolo aveva un titolo che parlava in modo strettissimo soltanto agli addetti ai lavori. Quello che invece è piuttosto chiaro sono le intenzioni che vengono dichiarate subito nella prima pagina dell'articolo. Ah, io dico subito che ho lasciato tutte le citazioni originali, in particolare quelle di inglesi, nella loro lingua, perché immagino, a parte le indicazioni ministeriali, che sono tutte abbastanza facilmente leggibili, mi sono permesso di tradurre quelle dal tedesco, quelle dal francese, perché magari meno alla portata di mano di tutti quanti. Cosa dice questa premessa? Dice sostanzialmente che i fenomeni che manifestano una evoluzione temporale possono essere descritti molto spesso con equazioni differenziali e equazioni delle differenze finite. Una delle forme più semplici di questa descrizione matematica è quando un fenomeno accade in modo tale che ciò che succede in un certo istante è determinato esclusivamente da ciò che era accaduto nell'istante immediatamente precedente. Qui si fa un discorso sulla forma che può avere una mappa di questo genere, e quello che si dice è che nonostante che un modello di questo tipo sia estremamente semplice e nonostante che dia in ogni caso una descrizione rudimentale approssimata dei fenomeni, in realtà questo tipo di modelli nascondono al proprio interno un comportamento matematico e quindi anche una potenzialità descrittiva della realtà estremamente complicata. York e Lee fanno riferimento, io li ho messi in evidenza, a due autori, due nomi. Uno è Lorentz, che credo conosciate tutti quantomeno di nome. L'altro è un personaggio molto più importante di Lorentz in realtà, ma probabilmente molto meno noti a tutti quanti, tranne che qui non ci sia qualcuno appassionato di ecologia teorica, che è May, un australiano che è stato presidente per 5 anni della Royal Society, dal 2000 al 2005, che nel 2001 è stato fatto Lord, un avvenimento più consueto in altri tempi, insomma rivolto verso uno scienziato che non in tempi moderni, e che è, credo, unanimemente riconosciuto come il fondatore dell'ecologia teoretica. Meglio, un fisico di origine australiana, anche se poi ha lavorato soprattutto in Inghilterra, Oxford e a Princeton negli Stati Uniti, quindi un personaggio di grande peso. E c'è dentro anche una piccola storia interessante che vi racconto, perché fa parte della nostra, del nostro folklore tra fisici sostanzialmente. Qui si cita May. Se voi aprite l'articolo di May che viene citato, si cita l'articolo di York. Voi direte, come fanno a citarsi in contemporanea? Perché in realtà una volta, oggi esiste archive fondamentalmente, esiste internet, ma una volta la comunicazione, una volta voglio dire 40-50 anni fa, insomma, quando io e un altro dei presenti eravamo studenti universitari o poco più, la comunicazione scientifica avveniva attraverso una cosa che si chiamavano preprints, vale a dire si scriveva un articolo scientifico, prima di mandarla a una rivista lo si mandava a chi si conosceva in giro per il mondo che si occupava delle stesse nostre cose. Per quale ragione? Beh, per avere delle opinioni, dei pareri, per farsi conoscere, per avere delle correzioni, molto spesso, e anche perché era in qualche modo un atto preliminare poi a sottoporsi alla verifica dei reviewers presso le riviste specializzate. Quindi in realtà sia York che May hanno scritto i loro articoli nel 74, un anno prima, li hanno fatti circolare in forma di preprint, quindi si sono conosciuti reciprocamente e hanno anche rafforzato le proprie convinzioni. Al punto che nell'articolo di May si attribuisce a York il merito da cui siamo partiti in questa discussione, cioè che l'articolo di York è lì, nonostante sia stato pubblicato temporalmente dopo quello di May, per una questione di politica editoriale. L'articolo di May è uscito a maggio del 75, citando quello di York che usciva a dicembre del 75, ovviamente sempre nelle forme di preprint, ma May attribuisce a York, proprio perché c'è il preprint e non l'articolo che conta, il merito di aver usato per primo il termine caos per descrivere un certo tipo di fenomeni che accadono all'interno dei sistemi dinamici deterministici. Quindi questo articolo e questa piccola storia, in qualche modo rappresentano l'avvio della discussione nell'ambito scientifico, in modo formale, in modo ufficiale, sui fenomeni in cui vi è la presenza di caos. L'oggetto principale dell'articolo di York e Lee è la dimostrazione di questo teorema che stabilisce che sotto certe condizioni... all'interno di mappe lineari, anche estremamente semplici, si possono manifestare comportamenti matematici che sono assolutamente fuori dall'ordinario. Non solo, ma che la dinamica che questi comportamenti manifestano è estremamente interessante dal punto di vista dei significati e delle prospettive che si aprono. L'altro citato è Lorentz, matematico prestato alla meteorologia, quello che più o meno conosciamo tutti, quello dell'effetto farfalla, eccetera, eccetera, eccetera. Lorentz a quell'epoca non aveva ancora coniato la metafora della farfalla. Il suo articolo era uscito nel 63, quindi 12 anni prima. Per 12 anni l'articolo di Lorentz, con quello che conteneva di innovativo, di scoperta anche se era una scoperta fatta non in laboratorio ma davanti allo schermo di un computer attraverso una simulazione di una novità matematica, per 12 anni di questa novità matematica nessuno aveva parlato. La ragione è abbastanza semplice: Lorentz era un meteorologo, frequentava i congressi dei meteorologi, scriveva sulle riviste dei meteorologi. I matematici non frequentavano quei congressi, tranne che non fossero meteorologi a loro volta, non leggevano le riviste dei meteorologi, e di conseguenza la scoperta di Lorentz per 12 anni è rimasta nel limbo, finché qualcuno, attraverso una dinamica non semplice, non banale, non ovvia, non se ne è accorto e gli ha dato significato. Vedremo che questo tipo di storia per 70 anni si riprodurrà in modo sistematico, per dire che dall'epoca di Poincaré, ultimi anni dell'Ottocento, poi negli anni 20, negli anni 30, negli anni 40, negli anni 50, diversi matematici, quasi sempre, anche se spesso matematici prestati ad altre discipline per varie ragioni, scopriranno questo genere di comportamenti, e la notizia rimarrà sostanzialmente chiusa all'interno di ambienti piuttosto ristretti. In qualche caso, per noi che abbiamo tutti alle spalle un passato di tipo universitario, ci sono anche aspetti molto divertenti. Molte scoperte non sono state conosciute perché fatte da studenti di dottorato a cui il coordinatore del dottorato non dava nessuna fiducia rispetto a quello che aveva scoperto. Il primo scopritore di fenomeni caotici in epoca moderna non è stato Lorentz, è stato uno studente di dottorato giapponese che aveva scoperto le stesse cose 2 anni prima, in un settore, in un ambito completamente diversi, ma sempre utilizzando simulazione al computer. Il suo coordinatore di dottorato, davanti ai tabulati che rivelavano certi fenomeni, ha detto che secondo lui questa cosa era troppo confusa, è troppo difficile da capire perché valesse la pena di pubblicarla, e il nostro povero studente ha potuto pubblicare i risultati del suo lavoro soltanto 10 anni più tardi, quando il caos era già in qualche modo qualche cosa che aveva dei proprietari intellettuali abbastanza ben definiti. Allora, che cos'è un sistema dinamico? Un sistema dinamico è un qualunque sistema reale o astratto, quindi con una base fisica in senso lato, oppure puramente matematico, dotato di una peculiarità che ha al suo interno un meccanismo evolutivo, vale a dire un meccanismo che fa sì che al trascorrere di un parametro che possiamo, esagerando un po' dal punto di vista fisico, chiamare tempo, evolve, vale a dire che cambia le sue proprietà. Di conseguenza il nostro sistema avrà una regola di evoluzione. Di sistemi dinamici i matematici ne hanno inventati fondamentalmente due: i sistemi dinamici di tipo deterministico, vale a dire in cui c'è una regola stringente, una regola 1-1 che associa allo stato che il sistema ha in un certo istante lo stato che il sistema aveva nell'istante immediatamente precedente e quello che avrà nell'istante immediatamente successivo. E i sistemi dinamici invece di tipo stocastico, vale a dire sistemi dinamici in cui il passaggio nel corso del tempo da un istante all'altro non è determinato da un meccanismo 1-1, ma è determinato dal fatto che c'è una distribuzione di probabilità che estrae, secondo certe regole, ovviamente, il modo in cui avverrà questo passaggio. Più avanti vedremo un piccolo esempio, insomma, di questo sistemi di tipo stocastico. Un sistema dinamico quindi è caratterizzato da tre cose sostanzialmente. La prima è: quali sono le grandezze che lo descrivono? Che lo descrivono in modo oggettivo o che lo descrivono per una scelta di chi descrive il sistema? Vale a dire, chi descrive un sistema deve sempre decidere quali e quante sono le variabili che sono utili per questa descrizione, che la rendono sufficiente, che la rendono soddisfacente. Il numero di variabili che servono a descrivere il sistema produce in modo praticamente automatico il cosiddetto spazio delle fasi di quel sistema, vale a dire quello spazio astratto in cui uno stato fisico del sistema è individuato dal valore che tutte le variabili che lo descrivono assumono in un certo istante. I sistemi si dividono in due categorie a seconda del modo con cui scorre quel parametro che abbiamo chiamato tempo. Il tempo può scorrere in due modi: in modo continuo, quindi prendere valori all'interno di un intervallo reale, oppure può scorrere in modo discreto, vale a dire prendere valori all'interno di un intervallo razionale oppure naturale di numeri. E attenzione a una cosa: quando io faccio un esperimento su un sistema dinamico, oppure quando lo simulo sul computer, anche se nella realtà quel sistema ha il tempo che scorre in modo continuo, nel mio esperimento, nella mia simulazione, il tempo scorrerà sempre in modo discreto. Io non posso misurare con continuità. Ogni misura è un atto isolato che si ripete secondo una certa sequenza. In una simulazione il tempo del computer, per ragioni che tutti sappiamo, scorre fatalmente a tic-tac, in modo discreto. Quindi, quando io studio un sistema dinamico in cui il tempo reale, fisico e continuo, lo vado a simulare, oppure faccio delle misure, sono costretto a usare una descrizione a tempo discreto. Voi direte, beh, vabbè, è ovvio, ma che c'entra? C'entra nel senso che le equazioni differenziali che descrivono un sistema dinamico a tempo continuo e le equazioni alle differenze che descrivono lo stesso sistema con il tempo che scorre in modo discreto apparentemente si corrispondono perfettamente, sono una la trasformazione dell'altra, semplicemente prendendo il rapporto incrementale senza passare al limite delle funzioni. In realtà non è così, perché quasi tutte le equazioni alle differenze nascondono comportamenti che sono drammaticamente diversi da quelli che hanno i loro corrispondenti equazioni differenziali. Il che significa che quando io misuro o quando simulo un sistema dinamico vado incontro a problemi molto peggiori di quello che il sistema ha effettivamente nella realtà. Voglio dire, l'esempio più banale è anche quello da cui tutto questo è cominciato storicamente. Insomma, se noi ci guardiamo intorno di notte nel cielo, l'uomo lo fa probabilmente da diverse decine di migliaia di anni, assistiamo al fatto che Luna, Sole, pianeti, eccetera, eccetera, scorrono nelle loro orbite in modo sostanzialmente tranquillo. In fondo abbiamo inventato il concetto di tempo e la capacità di misurarlo sfruttando il fatto che in natura esistono dei fenomeni periodici, cioè dei fenomeni che si riproducono a scala umana con ragionevole certezza e ragionevole sicurezza. Credo che nessuno di noi si ponga il problema se domani mattina il sole sorge oppure no, magari non lo vediamo, ma questa convinzione radicata nel profondo non per ragioni metafisiche, ma semplicemente perché lo stesso fenomeno si è riprodotto uguale a se stesso per decine di migliaia di anni nella conoscenza e nella coscienza collettiva della nostra specie. Quindi i fenomeni planetari avvengono con continuità e in modo sicuro. Non siamo capaci di descriverli in questo modo, nel senso che non siamo capaci di risolvere le equazioni che li descrivono in questo modo. Le equazioni nascondono problemi più complicati di quello che hanno i sistemi reali che ci appaiono di fronte. In parte proprio per il modo con cui è fatta la matematica con cui noi lavoriamo. L'ultimo elemento che consente di distinguere i sistemi è il meccanismo della loro evoluzione. Abbiamo detto prima, o un meccanismo di tipo deterministico o un meccanismo di tipo stocastico. E qui forse va fatta una piccola precisazione. Cosa vuol dire deterministico in questo senso? Non si sta parlando di filosofia, si sta anche se dentro c'è anche della filosofia, si sta parlando di un meccanismo di carattere matematico. La scienza moderna è nata fondamentalmente con Newton, che ha inventato un meccanismo descrittivo dei fenomeni e delle relazioni di causa ed effetto, che utilizza per fare questo, quindi non solo per descrivere i fenomeni, ma anche per calcolare i risultati di una situazione, equazioni differenziali. Le equazioni differenziali vengono costruite in modo tale che si pensa, si è convinti, lo si è sempre fatto, che data una causa segua uno ed un solo effetto. Newton lo dichiara esplicitamente, dichiara anzi di aver inventato un metodo che gli consente di risalire dalle cause agli effetti e dagli effetti alle cause in modo determinato e sicuro. E chi ha sviluppato la fisica e la matematica dopo Newton per circa 200 anni ha lavorato in questa convinzione, vale a dire nella convinzione che lo strumento matematico che utilizzava era uno strumento determinato, vale a dire che forniva una sola risposta per ogni situazione. E tenete conto che soltanto negli anni 40 dell'Ottocento è stato dimostrato nella sua versione più ristretta il teorema di esistenza di unicità delle soluzioni dell'equazione differenziale, che tra l'altro non garantisce affatto che qualunque equazione differenziale abbia soluzione e se ce l'abbia questa sia unica, data l'equazione e date le condizioni al contorno. Dal punto di vista della fisica, il teorema di Cauchy istituisce delle condizioni larghe. Un'equazione differenziale lineare ha sempre soluzione se la funzione che la descrive è una funzione fisicamente, come dire, ovvia, vale a dire continua, limitata, eccetera, eccetera. Ma dal punto di vista matematico questa invece è una condizione assolutamente stringente. Se poi l'equazione non è lineare, il che è vero nella maggior parte dei casi, i teoremi che garantiscono esistenza e qualche volta unicità delle equazioni non lineari, delle equazioni differenziali non lineari, sono molto più settorializzati, molto più stretti, molto meno comodi da utilizzare che non il teorema di Cauchy per le equazioni ordinarie. E tenete conto che nella maggior parte dei casi noi non sappiamo risolvere le equazioni differenziali non lineari in modo analitico. Se ne sanno risolvere poche dal punto di vista matematico e anche dal punto di vista fisico. quindi questa convinzione che le equazioni differenziali fossero lo strumento che garantiva la certezza della conoscenza delle realtà fisiche che esse descrivevano era una convinzione con parecchia sabbia sotto i piedi. E soltanto dopo che i teoremi di esistenza e di unicità hanno cominciato ad essere dimostrati, la cosa è andata avanti tra gli anni 20 e gli anni 70 dell'Ottocento, che intorno a queste certezze si è cominciato a discutere. Si è cominciato anche a discutere perché esistevano un fracasso di problemi di cui si conoscevano perfettamente le equazioni ma che non si sapevano risolvere. Ne cito due per tutti, insomma. Uno è il problema dei tre corpi, vale a dire il problema che stava alla base, diciamo così, della meccanica newtoniana e anche tanto altro di scientifico e di filosofico, è il problema della turbolenza, il moto dei fluidi in condizioni non laminari. Due problemi enormi, grandi, perché hanno entrambi risvolti di varia natura, di cui sappiamo scrivere perfettamente l'equazione di Newton da una parte, l'equazione di Navier-Stokes dall'altra, o altre approssimazioni, insomma, che ci sono nella descrizione dei fluidi, ma di cui non siamo capaci di trovare soluzioni esatte. Nel caso dell'equazione di Newton per il problema dei tre corpi o degli n corpi è stato dimostrato che non sono integrabili, per dire che non è possibile trovare una soluzione analitica. Recentemente pare che un matematico russo abbia trovato il modo di dimostrare un teorema di esistenza e unicità delle soluzioni dell'equazione di Stokes. La cosa è ancora in discussione, però, per vari motivi, uno dei quali è che il lavoro era scritto su una rivista ucraina in russo. E la comunità internazionale dei matematici sta da 2-3 anni, insomma, traducendo e cercando di discutere questo lavoro. E il problema della turbolenza dei fluidi ha dei risvolti enormi. Pensate soltanto a questo, che oggi una casa automobilistica o una ditta che fabbrica aerei spende patrimoni, cioè miliardi di euro, di dollari, per galleria del vento e per simulazioni numeriche, perché non sappiamo risolvere le equazioni della fluidodinamica, cioè quelle che ci dicono come un oggetto si muove all'interno di un fluido in condizioni che non siano stazionarie ma che siano turbolente. L'atmosfera, come noto, è turbolenta. Questo è un sistema dinamico stocastico, un automa cellulare è, se lo vogliamo descrivere non in termini non troppo formali, una cosa abbastanza semplice. Immaginiamo un sistema, qualche cosa che esiste, che è costituito da uno schema quadrettato, come le parole incrociate sostanzialmente, e in cui ogni cella del nostro schema rappresenta una localizzazione di un valore che prende la variabile che descrive il sistema. Gli automi cellulari esigono che si definisca una proprietà, e questa proprietà è che relazione esiste tra una cellula e le cellule che sono immediatamente vicine, vale a dire come lo stato fisico in cui si trovano le cellule vicine a una cella, quella che nella diapositiva è segnata in azzurro, noi vogliamo studiare. Perché? Beh, perché sarebbe, come dire, troppo semplicistico immaginare che un automa cellulare sia un sistema in cui lo stato delle cellule è indipendente uno dall'altro. Diventerebbe un sistema puramente casuale. Se noi invece vogliamo utilizzare questo modello per confrontarci con situazioni reali, dobbiamo pensare che quello che accade in una cellula sia influenzato dalle cellule vicine. Questo schema degli automi cellulari è stato inventato da Ulam e von Neumann quando lavoravano a Los Alamos, al laboratorio nazionale americano di Los Alamos. Erano impegnati in attività, diciamo, paramilitari, ma si interessavano anche di altri problemi. Gli automi cellulari si sono poi sviluppati negli anni successivi, in particolare in campo informatico, perché erano utilissimi per descrivere il modo con cui funzionava un microprocessore utilizzato in un computer, oppure come funziona un programma di calcolo utilizzato all'interno di un computer. E qui voi ne vedete due, quelli che si chiamano automi di Moore e quelli che si chiamano automi di von Neumann. Come vedete, la differenza è semplice da descrivere a parole. Un automa di Moore, lo stato di una cellula è influenzato soltanto dallo stato delle cellule che sono immediatamente intorno a lui. Un automa di von Neumann è più complicato, perché alcune celle che sono a contatto con quelle che lì sono segnate in rosso esercitano un'influenza grande, cellule più lontane esercitano un'influenza più piccola, quindi un modello più sofisticato sostanzialmente di interazione all'interno del sistema. Però la differenza fondamentale tra un sistema stocastico e un sistema deterministico è, in ultima analisi, il fatto che mentre nel sistema deterministico io ho un'equazione che penso stabilisca una relazione 1-1 tra lo stato che il sistema ha in un momento e quello che avrà in quello successivo, in una stocastica in ogni caso io uso una distribuzione di probabilità per estrarre il cambiamento di stato che avviene in una cellula. L'estrazione è influenzata dalla situazione delle cellule vicine a quella di cui mi sto occupando. Orbita è un termine che ricorrerà spesso in questo nostro discorso. Qui per orbita non si intende quella di un pianeta intorno al Sole o di un satellite artificiale intorno alla Terra. Qui per orbita si intende quella linea che congiunge nello spazio delle fasi gli stati fisici che un sistema occupa nel corso del tempo, in una successione ordinata. È stato Poincaré fondamentalmente a usare questa parola in questo senso. La ragione è abbastanza semplice: nello spazio delle fasi l'evoluzione dei sistemi segue linee che, almeno in certe situazioni, assomigliano molto alle traiettorie che un corpo segue sotto l'effetto gravitazionale di altri corpi. Insomma, il termine orbita è fatto perché c'è un'analogia grafica, geometrica, diciamo così, non perché ci sia un'analogia di carattere fisico. Nelle tre figure che voi vedete sono mostrate le traiettorie, esempi di traiettorie nello spazio delle fasi di tre sistemi fisici. I primi due li conoscete: l'oscillatore armonico in due versioni, quello di sinistra è l'oscillatore armonico ideale, diciamo così, e quello di destra invece è l'oscillatore armonico sotto l'effetto di una forza che lo frena. Nella diapositiva di mezzo c'è le traiettorie di un pendolo, di cui discuteremo un altro pochino più avanti. Quello che c'è alla fine è le traiettorie nello spazio delle fasi di un sistema di simulazione economica moderno degli anni 90, sostanzialmente. Come vedete, le traiettorie sono più complicate, ma quello che ci fanno vedere sono le stesse cose qualitativamente. Ci sono traiettorie aperte e traiettorie chiuse. Ci sono traiettorie limitate, cioè che occupano soltanto una zona finita dello spazio delle fasi, e traiettorie che invece si possono estendere a tutto lo spazio delle fasi, quindi anche allontanarsi indefinitamente dal punto da cui sono partite. Le orbite si possono classificare, ovviamente. Le più semplici quali sono? Le orbite costanti. Un sistema rimane sempre nello stesso stato fisico in cui si trova. Quindi nel suo spazio delle fasi, che può essere anche infinito, perché gli stati possibili possono essere infiniti, lui però occupa sempre lo stesso punto. E quindi la sua evoluzione è un'evoluzione semplicissima, rimane sempre lì. Le orbite ricorrenti sono le orbite in cui nello spazio delle fasi un corpo torna ad avvicinarsi a stati fisici che ha già visitato in epoche precedenti. Ovviamente una delle possibilità è che queste orbite ricorrenti siano chiuse, allora si chiamano cicli. Una traiettoria chiusa nello spazio delle fasi cosa significa? Che dopo un certo periodo di tempo definito il corpo torna nello stato da cui era passato un certo tempo prima, quindi orbite di carattere periodico. Le orbite non ricorrenti sono quelle in cui invece un corpo può occupare stati fisici che sono indefinitamente lontani, anche fino all'infinito, dai punti da cui è partito. Qui è scomparsa la freccia, eccola qui. Allora, come si fanno a determinare le traiettorie nello spazio delle fasi? Quindi come si fa a determinare l'evoluzione di un sistema dinamico? Beh, fino all'epoca di Poincaré, quindi fino agli ultimi anni dell'Ottocento, c'era un solo modo sostanzialmente. Si trattava di prendere l'equazione differenziale, l'equazione alle differenze che descriveva il sistema e cercarne le soluzioni. Abbiamo già detto prima che queste equazioni, tutte e due, si possono risolvere esattamente in una forma analitica, quindi, in cui la forma viene espressa come combinazione di funzioni note, funzioni semplici, in modo finito, soltanto in un numero estremamente limitato dei casi. Praticamente tutta la storia della matematica e tutta la storia della fisica legata alla matematica, da Newton fino a Poincaré, quindi per 220-230 anni, è stato legato al fatto che si trovassero modi per risolvere in forma approssimata le equazioni differenziali o le equazioni alle differenze finite. E aveva cominciato lo stesso Newton, Newton risolve le sue equazioni, risolve il problema dei due corpi usando serie di potenze.